È bello veramente poter iniziare un anno nuovo in una prospettiva dove Dio ha la parte principale. Credo che realmente, sebbene ognuno di noi abbia bisogno sicuramente di tipo economico, abbia altre aspettative, io credo che un cristiano, qualcuno che ha conosciuto veramente il Signore, l'aspettativa più grande è poter realmente conoscere di più, realizzare di più la presenza, la vita di Dio qui, perché questa è la ricchezza vera, questa è quella che non ci sarà mai tolta, questa è la parte migliore, anche ricordate Maria e Marta, la parte che scelta non ci sarà mai tolta, nel senso qualunque cosa ci aiuti a entrare in un rapporto più profondo con Dio, alla fine è il nostro patrimonio. Ecco perché avremo bisogno di incoraggiarci, di stimolarci, a distrarci tante volte da quelle cose che sembrano così piene di attrattiva, di valore, e in realtà sì, sono dei condimenti, ma abbiamo bisogno di non dimenticarci che il piatto forte è la presenza di Cristo. Perché realmente lì è il nostro tesoro, lì è il nostro investimento. Più Cristo realizziamo, più siamo ricchi in un'economia eterna, più realizziamo l'amore di Dio, più realmente siamo dei proprietari, dei possidenti di grande stazza, altro che tutte le famiglie potenti. Ecco, in questo momento è come se il demonio cercasse di mettere in evidenza quasi più i valori solamente di tipo economico, come spesso vi sentite dire. Purtroppo in questo momento quello che domina il sistema in cui viviamo è la logica del denaro, la logica del potere dato dal denaro, ma Dio sta sovvertendo già nel cuore dei suoi figli questa priorità e sta mettendo prima l'amore. E poi questo sarà per tutti, e quindi è meglio essere già ora preparati ai valori veri, ripieni di quelle ricchezze dove il ladro, dove la tignola, dove nessuno può andare e distruggere. E allora chiaramente quest'anno io credo che Dio voglia ancora farci scoprire un po' di più di questa ricchezza. Questa mattina volevo leggere brevemente insieme a voi un brano della scrittura nella lettera di Paolo ai Filippesi al capitolo 1, al verso 9. Paolo è lì che sta pregando, che sta esprimendo l'affetto grandissimo e profondo che ha per tutti quelli che ha portato al Signore. E poi al verso 9 esprime ancora una preghiera che questa mattina vogliamo vedere brevemente insieme. E prego, dice l'Apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio. Fino a qui la scrittura, una preghiera molto breve, ma è una preghiera che può coinvolgere una vita intera, è una preghiera che può realmente occuparci e trasformarci per una vita intera. L'Apostolo Paolo aveva sperimentato in una maniera incredibile l'amore di Dio, era stato conquistato, afferrato da questo amore, ed era arrivato a livelli incredibili di questo amore. Se ricordate, financo a pensare di poter essere lui maledetto pur di vedere salvati gli altri. Questa era proprio l'incarnazione dello Spirito di Cristo. Altro che si salvi chi può, altro che l'importante è che sto bene io, ma questo amore così forte, capace di sentire il dolore così grande per i perduti, così grande per le persone lontane da Dio, da poter dire quasi andrei io all'inferno al posto di un altro. Chiaramente questo non era possibile, solamente Gesù ha potuto sperimentare la condanna, ha potuto sperimentare l'inferno. Ma vedete come Cristo era cresciuto nella vita di Paolo, come la vita di Cristo era cresciuta al punto tale da sentire questi sentimenti che erano quelli che avevano animato il cuore di Gesù fino al martirio. E Paolo prega perché sicuramente lui si pone nei confronti degli altri non con un'autorità umana, non come un generale, un colonnello, ma come un apostolo di amore, come un apostolo di servizio, come un apostolo di grazia, e quindi la sua arma più grande è sempre la preghiera. La sua autorità apostolica, vediamo in tante parti della scrittura, lui non la impone, ma il suo cuore si strugge, il suo cuore realmente si consuma desiderando il bene dei suoi fratelli, così come il cuore di Cristo desiderava tremendamente il bene e ha espresso questo meraviglioso progetto di redenzione. Il cuore di Paolo si struggeva, il cuore di Paolo si tormentava, un'ansia continua, dice lui stesso, per le chiese, questo bisogno di desiderare il bene degli altri, di non rassegnarsi a vedere gli altri fallire. Io credo che questo si capisca quando si entra in uno spirito di famiglia, quando in una famiglia c'è uno degli elementi, un figlio, una figlia, che crea un sacco di problemi. I genitori normali, dico, perché oggi ci sono i genitori che dicono vabbè, si arrangi lui, se la veda lui, ma i genitori che ci tengono in realtà soffrono, vivono le vicende dei loro figli come se fossero le loro, anzi forse ancora più con coinvolgimento, come dire a me alla fine non mi importa se questo non lo posso realizzare, ma mio figlio non deve soffrire, mio figlio non deve vivere questo, ma mia figlia non deve passare questo. E il dolore che si prova, io credo, come genitori, è un dolore più grande di quello che si prova quando si è figli e quando si soffre da figli. Non so se siete d'accordo. Perché? Perché questo amore è maturato, questo amore è diventato meno egoistico. E l'amore che esprimeva l'apostolo Paolo era l'amore di un genitore, era l'amore non di un generale, non di un comandante, non di un despota tantomeno, ma di un cuore paterno, non di un insegnante, non di un dottore, ma di un padre. E prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento. E questa è una prima preghiera importante, forte, che questa mattina lo Spirito Santo sta facendo per noi, soprattutto all'inizio di questo anno, dove realmente siamo convinti che il carburante fondamentale della nostra passeggiata, ma non sarà una passeggiata, della nostra camminata, il carburante più importante è l'amore, il carburante più forte è l'amore, cioè nel senso che solamente se facciamo benzina di questa realtà nella nostra vita, riusciremo a superare, ad andare avanti, a camminare, cioè se non impariamo ad amare, se non impariamo a mettere questa benzina nel nostro motore, ho l'impressione che non faremo molta strada, ma vivremo tensioni, divisioni, difficoltà. Quindi l'amore sicuramente è il carburante fondamentale che Dio si aspetta che usiamo in questo nuovo anno. È carburante che non si deve pagare di più, ma si deve poter ricevere attraverso la fede, si deve poter valorizzare, si deve poter capire come è importante, perché oggi guardate che gli atti di amore non sono molto pubblicizzati. Forse qualche volta si pubblicizza qualche atto di amore verso gli animali, io non ho niente contro gli animali, attenzione, però quasi quasi fa più notizia un gattino salvato o un cagnolino così, e invece tutti gli atti di amore veri, quelli che coinvolgono i nostri simili, sono messi da parte, mentre quello che è semplicemente testimoniato sono gli atti di violenza, gli atti di odio, gli atti di discriminazione, di razzismo, atti incredibili. Noi siamo bombardati continuamente da questo e gli atti di amore non hanno una grande rilevanza. Ma io credo che l'amore sicuramente è un qualcosa da scegliere. Io ho bisogno, tu hai bisogno di scegliere l'amore di fronte alle difficoltà, di scegliere di amare piuttosto che di fare venire fuori tutte le reazioni che normalmente vengono fuori di fronte alle difficoltà, di fronte ai conflitti, di fronte alle tensioni. È necessario decidere di amare, è necessario decidere di mettere l'amore come carburante fondamentale. Ma qui la precisazione dell'Apostolo è che questo amore, questo carburante fondamentale, senza il quale non si può fare tanta strada, fede operante attraverso l'amore, questo carburante sia con ogni discernimento e conoscenza. Quindi cosa significa? Significa che non deve essere un amore così astratto, non deve essere un amore che non capisce le situazioni, ma deve essere un amore pieno di comprensione, di discernimento. Deve essere quindi un sentimento forte, l'amore di Dio, ma anche con una chiarezza, con una decisione, determinazione che viene dal capire le circostanze. Attenzione, questo cosa significa? Che dobbiamo dubitare se amare o meno? No, ma è importante che all'amore si accompagnino discernimento e conoscenza. Cioè, se noi amiamo una persona, posso fare un esempio, ne potremmo fare 100.000, e l'amiamo con un amore di Dio, ma per esempio non discerniamo in lei qualche cosa che la sta distruggendo, e noi non riusciamo a essere espressione anche di un attento, c'è questo. Ecco, se un genitore amasse così tanto il figlio da non correggerlo, voi pensate che è amore vero? Se Dio ci amasse così tanto da lasciarci andare a sbattere senza prendersi cura di noi, o senza a un certo punto dire: guarda che qua ti fai male, qui sbatti, qui ti distruggi, qui non va. Allora vedete, questo amore che è fortissimo, che è grandissimo, però ha conoscenza, cioè, come a dire, ha intelligenza, ha capacità di comprendere cosa è il meglio. Quindi non ama solamente, come dire, io ti amo, ma nello stesso tempo l'amore, guidato da una intelligenza spirituale, da un discernimento, è capace di indirizzare gli altri verso le cose migliori, le cose più giuste. E qua infatti subito dopo la scrittura ce lo fa capire benissimo. Tutto questo infatti perché questo amore deve abbondare di più in conoscenza e in ogni discernimento, non possiamo approfondire molto, ma il senso credo che è chiaro, perché possiate apprezzare le cose migliori. Quindi, come a dire, perché nel amando, nell'amare, nell'esprimere questo sentimento, non vengano dimenticati i progetti di Dio, non venga dimenticata la differenza tra bene e male. Come a dire, Dio ci ha chiamato ad amare, quindi anche se una persona sta facendo delle cose distruttive, assurde, io la amo e basta. No, ma questo amore ha bisogno di essere accompagnato da una comprensione del progetto che Dio ha per quella persona, della comprensione di cos'è bene e male, del discernimento delle trappole dell'avversario, e tutto questo perché si possano apprezzare le cose migliori. Dio vuole cose migliori per te, per me, in questo 2012. Qualcuno potrebbe dire, ma migliori di così? Ma non stiamo parlando di quantità. Non stiamo parlando di più grandi impegni, non stiamo parlando di più grandi, più numero di riunioni, o più cellule, o più non so, ma stiamo parlando di qualcosa ancora più grande della vita di Cristo dentro di noi, e questo poi sarà chiaro alla fine del versetto. Dio continua a desiderare che ognuno di noi possa migliorare. È il suo amore nei nostri confronti, quindi non è semplicemente un amore ti amo così come sei. È bello perché io ho scoperto un Dio, ecco, qualcuno che mi amava così com'ero. E questo sicuramente è liberatorio, sapere che Dio ti ama così come sei e che non devi fare niente per essere amato è qualcosa che ti libera dall'ansia, dalla paura. Però nello stesso tempo ho scoperto che l'amore di Dio è un amore con ogni conoscenza e discernimento, come d'altronde se Lui ce lo chiede a noi di esprimere un amore di questo genere, evidentemente anche Lui ci ama con discernimento e conoscenza. Quindi nel mentre che ci ama, nel mentre che ti ama e ti dice ti amo così come sei, figlio mio, ti amo così come sei, però guarda, smettila di darti la testa al muro in quella cosa. Smettila di continuare là. Io voglio che tu vada verso il meglio. Signore, ma secondo me quello è il meglio. Non sono molto d'accordo. Ti lascio libero anche di farlo. Però il mio amore ti porterà a capire le cose migliori, perché Dio è convinto di volerci fare vivere le cose migliori. Insomma, come genitori, noi lo capiamo spesso, vorremmo le cose migliori per i nostri figli, quello che non abbiamo fatto noi, magari non abbiamo imparato le lingue, dice figlio impara le lingue, non abbiamo capito mai la matematica, figlio mio studia la matematica. Vorremmo che i nostri figli vivessero delle situazioni economiche, ma non solo, lavorative, di studio, migliori di quelle che noi abbiamo vissuto. E questo è un sentimento che Dio continuamente esprimerà nel suo amore per te. Sì, Dio ti ama, però vuole sempre il meglio per te. E non si accontenta, non perché è un padre rigido che non riconosce quello che tu fai, ma perché sa che il meglio per te o il meglio per lui sono la stessa cosa. Perché? Perché realizzando il progetto di Dio tu puoi entrare, come dicevamo all'inizio, nella vera ricchezza, nel vero tesoro, nella vera libertà. Quindi prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori. Dio vuole che tu apprezzi le cose migliori che Lui ha preparato per te. Questo significa tante volte una metanoia, un ravvedimento, un cambiamento, perché tante volte siamo noi che diciamo a Dio quali sono le cose migliori per noi, no? Non so se vi è successo mai, Dio, quello che sarebbe meglio per me, sai, questa come quasi ragioniamo come cosa mi porta a Babbo Natale, no? Quello che sarebbe meglio per me, ma quello che è, non quello che sarebbe, quello che è meglio. Dio sta lavorando nella tua vita per farti realizzare quello che è il meglio per te, non secondo te, quello che è il meglio secondo Lui per te. E tante volte questo crea dei conflitti, non so se mi capita, crea dei malintesi, crea, Signore, ma io immaginavo, immaginavi male, io speravo, speravi male. Io voglio il meglio per te e tu hai bisogno di apprezzare le cose migliori. E tutto questo perché? Perché possiate essere limpidi e irriprensibili per il giorno di Cristo. Io credo che sia molto chiaro, Dio è convinto di costruire qualcosa nella tua vita, nella mia vita, che sia vero. Ci vuole essere. È proprio così. Noi tante volte non costruiamo la realtà, non costruiamo la verità. Forse ieri, l'altro ieri, stavo riflettendo come mai le persone amino tanto fare teatro, cioè nel senso proprio fare recite, fare teatro, e sentivo due aspetti, entrambi, forse ce ne sono ancora di più, ma uno è perché interpretando le parti, quelle proprio dove fanno i cattivi, finalmente possono essere cattivi, senza dover mascherarsi, e quindi quando si sceglie una parte del cattivo, tu infatti vedi che alcune persone quando scelgono nel copione le parti dei cattivi, ma come la fa bene questa parte? E sì, la fa bene perché in realtà nella vita non la può fare perché deve tenere questa maschera, però finalmente quando recita può esprimere tutta la cattiveria, e questa è una motivazione. O un'altra motivazione potrebbe essere anche che in qualche modo il recitare ti aiuta e ti rende meno pesante la recita quotidiana che già fai normalmente. Quindi, come dire, attemi il disagio che hai di recitare, perché lì lo fai, perché stai recitando. Il problema è che poi lo continui a fare nella famiglia, lo continui a fare nel lavoro, lo continui a fare... E dicevo, Dio invece non vuole degli attori, ma vuole delle persone che crescano nella vita di Cristo. Ecco perché poi questo lavoro dell'amore dentro di noi, l'Apostolo Paolo dice, serve perché nel giorno di Cristo siate limpidi e irriprensibili. Proprio nel giorno di Cristo non debbano crollare tutte queste maschere. E allora tutto il lavoro che Dio sta facendo per costruire materiale solido è importante che lo apprezziamo. E io credo che Dio ha fatto già un bel lavoro nel 2011, ma nel 2012 io so che ancora vedremo dei frutti di questo lavoro, vedremo dei frutti di materiale di scarto che è stato levato dalla nostra vita per essere sostituito con materiale prezioso, perché Dio vuole le cose migliori, le cose migliori. Dio vuole che Cristo venga fuori da te. E ultimo versetto: ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio. Ricolmi di frutti di giustizia. Come si hanno questi frutti di giustizia? Attraverso l'opera di Cristo. Abbiamo bisogno di scoprire di più, abbiamo bisogno di scoprire di più questa presenza di Cristo nella nostra vita. Abbiamo bisogno di essere abbracciati da questo amore, abbiamo bisogno di sceglierlo. Io scelgo di amare, io decido di amare. E dopo che decido di amare, evidentemente decido anche di perdonare, decido veramente di pregare, di intercedere, ma perché scelgo di amare? Scelgo il sentimento che non finirà mai, scelgo di voler essere ricco, veramente, scelgo l'amore, amore chiaramente con discernimento e conoscenza, amore che mi permetterà anche di capire, di smascherare le trappole del diavolo, amore che però mi sosterrà, mi farà andare avanti, mi farà presentare come una persona che ha imparato ad apprezzare le cose migliori per la sua vita. Sapete, io prima non pensavo che, per esempio, perdonare fosse la cosa migliore per me, quindi non lo facevo dentro, all'esterno sì, chiaramente tutti possiamo all'esterno dire sì, ti ho perdonato, sì, non c'è più niente, t'ha posto, però dentro lo sappiamo. Poi ho dovuto scoprire che la cosa migliore per me era vivere libero dal risentimento, libero dall'amarezza. E allora lì ho scoperto che la vita di Cristo poteva darmi questa libertà, poteva permettermi miracolosamente di perdonare. E allora lì è come se questo realmente ha portato un cambiamento nella mia vita, e ha portato una capacità nuova di lasciarsi ferire, perché prima direttamente per non perdonare o per la incapacità di perdonare direttamente evitavo i conflitti, perché come a dire, è quello che si fa, dico, se io poi vengo ferito e mi faccio male, allora meglio che direttamente non entro in contatto, così non mi ferisco, così poi non ho bisogno di guarire dalla ferita. E sapete, questa è la tecnica di difesa più comune che porta tutte le persone a vivere poi maledettamente sole, nel tentativo di difendersi dalle ferite degli altri. Ma liberati da questo, siamo in grado di vivere il perdono come un sistema di liberazione. Siamo in grado di abbandonare delle cose che poi, quando è il giorno di Cristo, avremo vergogna a dire: mamma mia, ho tenuto questo atteggiamento negativo fino all'ultimo, il Signore avrebbe voluto liberarmene prima, ma io ho voluto continuare, mi sono ostinato nel male, ho sottovalutato l'amore di Dio, non ho capito che la misericordia di Dio mi voleva trarre a un cambiamento, a un ravvedimento. Io pensavo, ma tanto se Dio mi ama, non ha importanza che io cambio, non ha importanza che io vado verso il meglio. No, ha importanza, Dio ti ama e vuole farti arrivare spinto dall'amore al cambiamento, ma è importante che tu lo capisca, che io lo capisca, perché ci sarà un momento in cui quelle cose che in questo momento ancora ti legano verranno fuori, e sarebbe brutto vedere la tua nudità proprio quando arriva Cristo. Sarebbe brutto non avere accettato la sua correzione. Ora è chiaro che non significa che questo, come spesso sottolineiamo, significa che andrai all'inferno, ma significa che vivrai questo fuoco che brucia tutte queste cose inutili che ti sei tenuto attaccato. E chiaramente ci sarà una grande vergogna, ci sarà un grande dolore. E allora meglio soffrire prima. Meglio abbandonare prima certe cose che l'amore di Dio ci sta dicendo di abbandonare. Dio non ti minaccia, ma ti dice: questo ti fa male, ci alziamo in piedi. Dio è interessato a questo anno che viene per la tua vita. Dio conosce tutte le tue situazioni. Dio conosce i tuoi conflitti, le tue paure, le tue tensioni di famiglia. Dio conosce i tuoi problemi economici. Dio conosce, ma prima di ogni cosa, Dio conosce il tuo bisogno che hai di Lui. Forse tu non lo conosci. Forse tu. Io ci illudiamo che basterà guadagnare qualcosa in più, basterà superare quella problematica di ernia di scale che ti sta bloccando, superare non so che cosa, ti basterà solo questo per dire l'anno 2012 sarà un anno migliore se solo potrò stare un po' meglio economicamente, di salute. Ma Dio invece è convinto che sarà un anno migliore se tu potrai entrare in un rapporto più stretto con Lui, con il suo amore che ti corregge, con il suo amore che ti vince, che ti fa superare il male, con il suo amore che colma tutte le lacune e che ti dice: amatevi come io vi ho amato e vi amo. E con questo amore che tu scegli, alla fine, per amore, lascerai le tue armi, la smetterai di fare le tue vendette, per amore. Sapete, lì Dio ci lascia liberi di ammazzarci a legnate. In tutti gli ambiti. La senti questa libertà, ma nello stesso tempo ti dice: usa la libertà per servire l'altro nell'amore. Quindi liberi per amare, liberi per servire, liberi in questo 2012 ancora di più per dire: Signore, fai di me quello che vuoi, voglio fare la tua volontà, voglio scegliere di amare te, voglio scegliere di amare me, voglio scegliere di amare i miei fratelli. Queste tre dimensioni dell'amore: amare te, amare te, essere riconoscente a te, capire la grandezza di quello che mi hai donato, capire l'eredità che mi hai dato, smetterla di lamentarmi perché non c'ho quella cosa che avrei voluto, ma c'ho te, amare te. E poi amare me stesso: oh Signore, ma mi sono troppo deluso quest'anno, ho fatto troppi errori, sembra che in certe cose non abbia capito niente, non mi amo, non mi sopporto. No, amare te e poi amare il tuo fratello. Questo è il progetto per questo anno: amare di più Dio, amare più te stesso, amare di più il tuo fratello, proprio perché al giorno di Gesù vengono fuori questi frutti di giustizia ottenuti dalla vita di Cristo in te. Perché queste risorse non te le potrai inventare, ma avrai bisogno di scoprirle dentro di te. Avrai bisogno di scoprire una pazienza nuova, avrai bisogno di scoprire un amore nuovo per superare i test del prossimo anno. E vogliamo con questa attitudine avvicinarci ora alla cena del Signore, con questo desiderio veramente di essere più in Cristo, più per Cristo, più con Cristo. Questa è la vittoria. Sapete, il cristianesimo non è tanto complesso, è più di Cristo in noi. Lui è venuto, Lui ti ha dato una nuova identità, questa identità è immagine di Cristo. Dio è convinto che più Cristo cresce in te, meglio è. Oppure rima. E nel prendere il pane e il vino è importante che possiamo prendere anche questa decisione per quest'anno che viene: più di te, Signore, più di te, meno delle mie assurdità, meno dei miei vizi, meno delle mie aree oscure, più della tua presenza, più del tuo amore per il mio bene, per il bene di chi mi sta attorno, per il bene della Chiesa, più di te. Volontari in un esercito d'amore. Chi vuole combattere una battaglia con l'amore? Allora Gesù dice: vieni, vieni a me e io ti faccio soldato del vero esercito che non potrà mai essere vinto, perché usa l'arma suprema, l'arma dell'amore. Ritroviamo quest'anno, apprezziamo le cose migliori, abbondiamo nel nostro amore di discernimento e conoscenza e saremo più che vincitori. Perché? Sempre in virtù dell'amore di Dio, di colui che ci ha amato, ci ama e ci vuole usare come strumenti di amore.
Vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete, in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Alleluia. Marcello? Elio? Vogliamo accostarci, vogliamo prendere il pane, il vino e poi lo assumeremo insieme. E questa ancora cena del Signore possa esprimere il desiderio profondo, più di te, Signore, più di te, più del tuo amore, più di questo amore con conoscenza e discernimento, più cose migliori nella mia vita, secondo la tua idea di meglio, cosa è il meglio per me. Vogliamo pregare per il pane, per il vino, per il Signore insieme.
Signore, ti vogliamo ringraziare dal profondo del nostro cuore. Signore Gesù, grazie che per mezzo del tuo sacrificio, Signore, noi oggi abbiamo salvezza, liberazione e guarigione, Signore. Signore Gesù, grazie con tutto il cuore, Signore, ancora per questo nuovo anno, Signore. La nostra preghiera questa mattina, Signore, che, Signore, Tu ci possa far abbondare nell'amore, Signore. Signore, fa che veramente questo amore che Tu ci hai dato lo possiamo trafficare, Signore. Signore, grazie con tutto il cuore, perché il nostro desiderio è che gli altri vedranno in noi, Signore, questo amore che Tu hai messo nel nostro cuore. Signore, con tutto il cuore vogliamo ringraziare e benedire, e ancora grazie per questo sacrificio. Signore, ti vogliamo benedire con tutto il cuore nel nome di Gesù. Amen.
Grazie perché il tuo sangue è completamente vero, è completamente forte, Signore, è completamente sofferto, Signore, nel duro legno della croce, Signore, per noi, Signore. Grazie, Signore, per quel sacrificio, grazie perché ci rinnovi, grazie perché ci lavi, grazie perché veramente ci rendi persone nuove, trasformate dal tuo sangue e dal tuo sacrificio. Grazie, Signore, per quel dolore che tu hai voluto veramente, con amore, per amore, soffrire per ognuno di noi. Grazie, Signore, nel nome di Gesù. Amen.
Stringiamoci un attimo. Signore, all'inizio di questo nuovo anno è l'amore che vogliamo scegliere come difesa, come arma, come strategia. E anche se il diavolo continuerà a proporci degli arsenali diversi, delle armi diverse, della critica, del giudizio, della lamentela, della condanna, Signore, vogliamo impegnarci in questo anno a non lasciarci derubare di questa ricchezza del tuo amore, ad apprezzare le cose migliori e poter scegliere di amare, di perdonare, di essere consolatori, di essere portatori gli uni dei pesi degli altri. Vogliamo fin da questo giorno, Signore, nel quotidiano, imparare a riconoscere le opere che hai preparato e praticarle. Vogliamo vincere e vogliamo esserti grati per tutto quello che hai preparato per quest'anno. Sappiamo che ci sono grandi beni e benignità, grandi benedizioni. O vogliamo essere lì per prenderlo, vogliamo essere lì per realizzarlo per noi, per i nostri fratelli, per la Chiesa e per il mondo, Signore, perché la Tua luce risplenda attraverso la Tua Chiesa. Padre, te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Buona domenica, salutatevi nell'amore del Signore. Amen.